Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le notizie regionali alle 12.46, che apriamo con le questioni che riguardano le carceri. Nonostante le promesse del governo, l'aumento degli organici della polizia penitenziaria in Toscana è solo sulla carta, perché alla fine, tra prepensionamenti e trasferimenti, dei 600 agenti che necessiterebbero per sanare le carenze, solo una settantina saranno quelli che andranno a rimpinguare la schiera dei poliziotti. A Sollicciano, su 76 nuovi arrivi, ne rimarrà, pensate, soltanto uno. Sentiamo i dettagli di questa vicenda nel servizio di Domenico Guarino.
Quando si dice la matematica, alla fine, secondo i numeri forniti dal sindacato UILPA negli istituti penitenziari della Toscana, dopo tante promesse e tanto rumore, gli effettivi della polizia che andranno a rimpinguare gli esigui organici attualmente in dotazione saranno solo una settantina, a fronte di una carenza che si attesta, secondo le stime, su più di 600 agenti. La beffa e il danno, dunque, visto che, ad esempio, a Sollicciano, alla fine, tra prepensionamenti e trasferimenti dei 76 agenti attesi, ne rimarrà in pratica solamente uno, sempre che resista e non dia le dimissioni, come sovente accade per colpa delle condizioni di lavoro pessime. Per quanto riguarda il resto della Toscana, non va meglio a Prato, con un saldo positivo di 9, a Portazzurro più 5, a Pistoia più 1, mentre a San Gimignano il bilancio sarà addirittura pari a 0. Tanti ne escono, tanti ne entrano. Insomma, la matematica, dicevamo, e i crudi numeri, che alla fine, come sempre, lo scoglio contro cui si infrange la propaganda. E alle promesse del sottosegretario Del Mastro, che si vantava di aver ripiamato le carenze della sinistra al governo, fa eco il monte ore degli straordinari praticamente obbligatori di fatto, che ha raggiunto la cifra mostre di oltre 660.000 ore in un anno, con 111.000 giorni di ferie da smaltire.
Cambiamo argomento, adesso andiamo a Livorno. Lo storico mensile di satira Il Vernacoliere, dopo il numero di novembre, sospenderà le pubblicazioni in vista di una riorganizzazione della redazione. Ad annunciarlo oggi è stato lo stesso storico direttore e fondatore del mensile satirico Mario Cardinali e il presidente Eugenio Gianni, neo rieletto presidente della regione Toscana. A proposito di questo annuncio del direttore del Vernacoliere, ha detto: telefonerò a Cardinali, gli chiederò un incontro per capire se possiamo fare qualcosa per sostenerlo. Questo per quanto riguarda la sospensione delle pubblicazioni del periodico satirico livornese. In diretta i dettagli particolari da Chiara Brilli.
Vediamo un po' se dopo di me ci potrà essere qualcosa oltre il diluvio. È un saluto, forse un commiato, sicuramente una speranza di un dopo che non dipende più da Mario Cardinali. Stiamo parlando dello storico direttore e fondatore della mensile satirico Il Vernacoliere. Oggi ha diffuso la notizia della sospensione a partire dal mese di dicembre del mensile, ed è subito sgomento, preoccupazione, dispiacere. Insomma, c'è sempre dell'amaro in bocca quando si sospende un organo di informazione e un organo di satira così fondamentale anche dal punto di vista culturale, sociale e dell'informazione, e così peculiare nel contesto toscano e territoriale. Il Vernacoliere è nato nell'82 dalle radici del periodico locale di controinformazione libertaria Livorno Cronaca, settimanale dal 61 al 69, poi quindicinale fino al 72, infine mensile col sottotitolo Il Vernacoliere. Divenuto tout court Il Vernacoliere con la completa svolta satirica e linguistica di 23 anni fa, e diffusione regionale toscana dal 1984. Ebbene, Mario Cardinali, in questo lungo post che affida ai social, al proprio profilo Facebook, rivolge ai collaboratori un saluto che insieme un augurio di poter continuare l'avventura, perché scrive letteralmente: di menti valide ce n'è ancora parecchie nel gruppone che con me ha portato il nostro giornalaccio al record della durata satirica, non solo in Italia ma qualcuno dice anche in Europa. E allora lo speriamo anche noi di poter dare un ben tornato al Vernacoliere prossimamente. È una problematica che non riguarda solamente il Vernacoliere ma il settore cartaceo nel complesso. Per ora lo salutiamo, ma non vorremmo che questo saluto durasse troppo.
Cambiamo adesso argomento, torniamo alle elezioni regionali. Con oltre 14.500 preferenze, l'ex assessore regionale Alessandra Nardini del PD è risultato prima nel collegio provinciale di Pisa, seconda tra tutti i candidati a livello regionale e la donna più votata in tutta la Toscana. L'abbiamo intervistata.
Il governo sta facendo una battaglia sugli accorpamenti degli istituti scolastici, noi ci siamo opposti, siamo al terzo ricorso presentato, il governo ha condotto una battaglia durissima verso la nostra legge sul fine vita, ma penso anche all'ispezione ministeriale al centro di Careggi, che ha un'eccellenza nei percorsi di affermazione di genere. Diciamo che le mie posizioni politiche sono chiare, ma penso anche a battaglie che non hanno riguardato strettamente, diciamo, le mie deleghe, ma che ovviamente ho condotto in prima linea, come quella per l'acqua pubblica o per il no alla base militare nel parco di Migliarino San Rossore. Io credo che quando si ha l'onore e l'onore di rappresentare una comunità politica all'interno delle istituzioni si debba anche avere chiarezza delle posizioni. Penso al mio no chiaro ai CPR in Toscana, che oggi è patrimonio comune grazie alla nuova linea portata dalla segretaria Schlein e dal segretario Fossi, e che questa posizione io l'ho sempre tenuta anche nelle precedenti legislature, quando, come dire, anche il nostro partito a volte su questi temi non sempre, a mio avviso, ha tenuto la linea più corretta. Penso alle politiche del ministro Minniti, che io ho sempre con grande chiarezza e con grande onestà criticato ed avversato. E poi penso, diciamo, anche alle parole che credo di poter dire chiare, ho usato fin dall'inizio verso quello che stava accadendo in Palestina. Io ricordo, diciamo, anche alcune critiche che ho ricevuto, ma credo che rispetto, diciamo, al genocidio che abbiamo visto e vissuto in questi mesi non si potesse restare in silenzio e non si potessero usare parole timide. Credo che questo sia stato riconosciuto.
Parliamo adesso degli Stati Generali della Cultura, oggi a Firenze, un evento che riunisce istituzioni, imprese, operatori del settore, accademici e artisti per dialogare sul ruolo strategico della cultura come motore di innovazione. Sentiamo su questo la sindaca di Firenze, Sara Funari, ai nostri microfoni.
Beh, intanto penso che sia un evento importante, che sia importante che venga fatto a Firenze. Firenze è la patria della cultura. Noi su questo stiamo investendo tantissimo. Lo abbiamo fatto con i nostri teatri, a partire dal maggio col sovrintendente Fortes e dal Teatro della Toscana insieme a Stefano Massini. Lo facciamo con le tante iniziative culturali, dall'estate fiorentina all'autunno fiorentino e tante altre. Il cuore delle politiche fiorentine, insieme a quelle abitative e a tante altre tematiche, è quello legato alla cultura. Una cultura che sia accessibile a tutti, una cultura anche come motore del mondo del lavoro e dell'imprenditoria, perché sappiamo che la cultura è anche questo. Per noi continuerà a essere al centro delle nostre politiche, investiremo sempre di più, come stiamo facendo, per fare in modo di avere una cultura che sia accessibile a tutti e a tutti, con lo svilupparsi sempre di più di cantieri culturali nelle zone periferiche della città, perché siamo troppo abituati sempre a pensare alla cultura solo ristretta all'interno dell'area del centro storico. La nostra volontà invece è quella di andare a creare sempre più presidi e valorizzare sempre di più i presidi culturali nei vari quartieri, per fare in modo che Firenze tutta sia il luogo dove si conserva e si tutela il patrimonio storico straordinario, artistico che abbiamo, ma anche dove si rilancia sulla contemporaneità e sul futuro. L'ultima mostra di Palazzo Strozzi ne è un esempio.
Audizione quest'oggi in prefettura a Firenze della commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico, con i rappresentanti degli enti della prevenzione e i comuni interessati da recenti alluvioni da Campi a Sesto a Calenzano. Naturalmente c'è anche Firenze, capofila della città metropolitana. Paolo Masetti, il presidente del consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, ed è anche il presidente di Ambi Toscana, l'associazione che rappresenta tutti i consorzi di bonifica regionali, che ai nostri microfoni dice: mi auguro che si parlerà di risorse e che non sia solo un'occasione per bacchettare gli enti locali. Ascoltiamolo.
L'auspicio è che sia un lavoro costruttivo e che sia l'audizione dei soggetti che in questi anni si sono dati un grande affare per gestire al meglio le emergenze, e che da questo scaturiscano riflessioni altrettanto costruttive. Spero che non sia solo un esercizio di bacchettamento delle amministrazioni per dire solo quello che è andato male o quello che poteva andare meglio. E poi è evidente che col senno del poi sicuramente sicuramente ci sono cose da migliorare, su cui intervenire, però poi tutto ritorna ad un problema di risorse economiche, perché è evidente che per affrontare l'emergenza climatica dei prossimi, per i prossimi decenni, perché di decenni si tratta, bisogna dare un'accelerata anche a livello nazionale sulle risorse, che le risorse sono essenziali per fare la prevenzione strutturale e per affiancare questo tipo di intervento a tutto quello che si fa. Penso al miglioramento della macchina della gestione del soccorso. Noi abbiamo investito molto in questi decenni nella protezione civile, ma la protezione civile dovrà e dovrebbe sempre di più occuparsi di un rischio residuale, e noi dobbiamo fare di tutto per abbassarlo quel rischio. Quindi spero che sia un'occasione costruttiva di confronto e che consenta al sistema di crescere.
Dei suoni, passi, tutto pronto per la sesta edizione del Festival di Musica e Parole lungo la Via degli Dei, il progetto cura della Fondazione Fabbrica Europa. Da domani, dal 17 al 26 di ottobre, traccerà percorsi sul crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano tra Firenze e Bologna per riscoprire il territorio attraverso l'incontro tra musica, territori e arte. Tra gli artisti, Giovanni Golino, Cristina Donà e Riccardo Tesi. Sandra Salvato ha sentito il direttore artistico Maurizio Busia e l'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini.
Abbiamo coinvolto artisti che stimiamo tanto, quindi musica di qualità, luoghi incredibili tra Bologna e Firenze, Appennino, e soprattutto la voglia di accompagnare le persone dei percorsi inediti, raccontandogli quello che noi dal 2018 abbiamo scoperto in questi luoghi, in questi territori, scoprendo realtà, scoprendo delle energie che c'è la possibilità con questo progetto di raccontare, per riattivare un po' l'immaginario delle aree interne, che a volte vengono considerate qualcosa di periferico, in realtà sono complementari a quello che succede nelle grandi città e a volte ci permettono anche di immaginare diversamente la nostra esistenza.
Percorso tra Firenze e Bologna, bello perché attraverso il tema della musica, della poesia, ripercorre e recupera il tempo del percorso. È molto bello anche che ci sia questo percorso tramite l'arte, con artisti come Cristina Donà, Riccardo Tesi, che hanno da sempre percorso appunto l'idea del territorio e delle tradizioni, per cui da Bologna, passando Castiglion de Pecoli, Scarperia, Barberino, arrivando a Firenze, è un percorso fatto di lentezza che va recuperata, è fatto di arte ed è fatto di cammino.
In chiusura alle previsioni del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie. Un minuto alle 13 è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.